Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. Apriamo con la cronaca. Lorenzo Innocenti, il 38enne accusato di aver ucciso a coltellate l'8 febbraio 2025 la compagna Leonora Guidi a Rufina, in provincia di Firenze, al momento non processabile perché ritenuto non capace di intendere volere, lascerà l'ospedale fiorentino di Ponte Annicheri e sarà preso in carico in una struttura sanitaria in Liguria, dove inizierà un percorso neuroriabilitativo nel corso del quale verrà nuovamente valutata la sua condizione al fine di affrontare il processo. Il procedimento a suo carico per adesso rimane quindi congelato nell'indignazione e nella rabbia dei familiari di Eleonora. Chiara Brilli.
Lorenzo Innocenti da poche ore è in libertà vigilata con l'obbligo di sottoporsi a un percorso terapeutico in una struttura specializzata in Liguria. È stata dunque accolta l'istanza del suo difensore confermando la sospensione del processo e seguendo le indicazioni dei periti che avevano rilevato l'incapacità dell'uomo di seguire coscientemente il processo a causa delle condizioni in cui si troverebbe a seguito della caduta lanciandosi dalla finestra dopo aver ucciso la compagna. Innocenti è sopravvissuto a quella caduta, ma dicono i periti del tribunale riportato gravi lesioni che attualmente non lo metterebbero nella condizione di partecipare al giudizio nei suoi confronti. Di diverso parere i legali della famiglia della vittima e i loro consulenti, dubbi anche sulla gestione della degenza di oltre un anno a Ponte Annicheri che aveva preoccupato anche la comunità. Rendiamoci conto che mi sono indignata tanto perché Innocenti, dopo aver massacrato mia sorella con 24 coltellate, poteva uscire dal reparto e prendere i caffè al bar, scrive la sorella della vittima nel gruppo Giustizia per Eleonora. Oggi scopro che in realtà se fosse uscito nessuno avrebbe vigilato su di lui. E dove sono le tutele per questo orfano? Dove sono state le tutele per noi e per questo bambino? Aggiunge Elisabetta. Sono domande ancora inevase che alimentano il dolore, oltre per la perdita, anche per una ricerca di verità e giustizia che resta congelata, così come restano appese le vite della famiglia di Eleonora dopo lo squarcio che l'8 febbraio 2025 la tolse ai suoi cari e a suo figlio, allora di un anno e mezzo. Innocenti ha ottenuto la libertà vigilata, dicevamo, e per un anno seguirà in una struttura ligure un percorso terapeutico neuroriabilitativo. Una volta al mese i dottori manderanno una relazione al giudice sul suo stato di salute.
Alla PAN di Pontedera due lavoratori vengono trasferiti a Foss di Novo, a 100 km di distanza. La Filcas CGIL parla di licenziamenti mascherati senza confronto sindacali e proclama sciopero e presidi in Toscana. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Continuano comportamenti che sembrano gravemente lesivi dei diritti dei lavoratori alla PAM. Avevamo già avuto modo di parlare dell'ormai tristemente famoso test del carrello. Era accaduto in un supermercato a Siena e poi di nuovo a Pisa. Un controllore della PAM nasconde della merce alla cassa e poi provvede a licenziare l'ignaro cassiere che non si è accorto del furto. A Siena il giudice del lavoro ha reintegrato il lavoratore licenziato, a Pisa è attesa la sentenza a giorni. Ma ora la PAM torna a suscitare proteste ed indignazione, questa volta a Pontedera. Qui due lavoratori, un uomo di 65 anni e una donna di 47, con un percorso decennale all'interno della stessa PAM, hanno ricevuto una lettera di trasferimento. Il prossimo 8 giugno dovranno lasciare il supermercato di Pontedera per andare a 100 km di distanza a Foss di Novo. Anche in questo caso lavoratori e sindacati sono immediatamente insorti. Per la Filcams CGL si tratta di licenziamenti mascherati. Sabato mattina c'è stato uno sciopero ed un presidio davanti al punto vendita. L'azienda si difende parlando di trasferimenti dovuti ai risultati economici fortemente negativi nel negozio di Pontedera, mentre nei giorni scorsi sono stati assunti 6 nuovi dipendenti a tempo determinato nello stesso supermercato. I trasferiti sono il primo prossimo alla pensione, la seconda una lavoratrice part-time. Per i sindacati il trasferimento è una spinta per generare turnover in maniera forzata, mentre al negozio di Pontedera sono attese nuove assemblee tra i dipendenti e i due lavoratori coinvolti decideranno come agire.
A Calenzano concluso lo svuotamento e la sigillatura dei serbatoi del deposito ENI, deposito teatro dell'esplosione, lo ricorderete, del 9 gennaio 2024 e causò 5 morti, 27 feriti e notevoli danni materiali. A renderlo noto il comune di Calenzano in seguito ad una comunicazione ufficiale di ENI in cui si annuncia anche la cessazione di ogni attività di stoccaggio nel sito di Via Erbosa e il venir meno delle condizioni che assoggettavano l'area dalla cosiddetta direttiva Seves sugli impianti a rischio rischio di incidente rilevante. Le operazioni, secondo quanto reso noto, sono iniziate lo scorso 7 aprile con il retropompaggio dei prodotti petroliferi presenti negli serbatoi verso la raffineria di Livorno tramite l'oleodotto Neri e si sono concluse il 24 maggio. Tutti i serbatoi dell'impianto, secondo le comunicazioni di Eni, risultano completamente svuotati e sono stati oggetto di interventi strutturali finalizzati alla loro definitiva sigillatura. La politica a Prato: dopo l'insediamento di venerdì scorso, il sindaco Matteo Biffoni è ora alle prese con gli equilibri politici e le scelte per la formazione della giunta comunale. I primi nomi su cui starebbe puntando e le anticipazioni dal nostro Giorgio Bernardini.
Per quanto riguarda Prato, la città più grande al voto, c'è Matteo Biffoni che sta lavorando lacrimente sulla sua giunta e deve fare i conti in questo caso con il PD, un PD che, lo ricordiamo, è retto, si potrebbe dire, a Prato da Cristian Di Sanzo, in una situazione in cui sostanzialmente c'è grande competitività nel partito locale, soprattutto dopo tutto quello che è successo, e dove Biffoni però è pronto, come tutti sanno, a giocare le sue carte, soprattutto dopo il suo grande risultato elettorale personale e della sua lista civica. Quindi il PD, diciamo, dovrà accontentarsi probabilmente di qualcosa di meno di quello in cui aveva sperato. Non si sa in questo caso se proprio Diego Blasi, il più importante esponente della segreteria schleiniana, avrà il ruolo di vice sindaco come si era detto. Matteo Biffoni si è preso qualche giorno, sicuramente tutta la settimana che è appena cominciata, per prendere le sue decisioni. Vedremo come andrà a finire. Sicuramente faranno parte della giunta quasi certamente Enrico Romei, della sua lista civica, che è un esperto di sport e quindi avrà probabilmente quella delega, e Benedetta Squittieri, una conoscenza antica del Partito Democratico, che però è sempre stata vicina a Matteo Biffoni ed è pronta a entrare in giunta. Per quanto riguarda i AVS, sono in ballo i nomi di Alessio Laschi e Lorenzo Chiani, entrambi uomini appunto, mentre per la lista di Casa Riformista, che alla fine ha ottenuto un seggio, appunto la figura di Pasquale Palumbo potrebbe essere quella, diciamo, principale, mentre Marco Sapia, che è stato il recordman di preferenza del Partito Democratico, potrebbe essere invece alla guida del Consiglio Comunale. Questi sono, insomma, i primi rumors che riguardano la giunta pratese.
Ed invece è fatto compiuto la giunta di Sesto Fiorentino: 7 assessori, 4 uomini, 3 donne che affiancheranno il neo sindaco Demiano Sforzi. La prima seduta è stata fissata già per il 4 giugno e in quella seduta la giunta comunale approverà gli indirizzi per aggiornare il ricorso contro la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze alla luce dei recenti atti ministeriali. Sforzi avrà le deleghe a politiche giovanili personali, protezione civile, transizione energetica, polizia municipale, vice sindaca Giulia Barducci, alla quale sono state assegnate le deleghe all'urbanistica, all'edilizia privata e convenzionata, vigilanza, attività edilizia, politica di sviluppo con il polo scientifico e tecnologico di Sesto Fiorentino. Sono felice ed orgoglioso di questa squadra con la quale ci metteremo subito al lavoro con il massimo impegno per la nostra città, afferma Sforzi. La coesione e la disponibilità di tutte le forze politiche del centro-sinistra, a cui esprimo tutta la mia gratitudine per il lavoro e il confronto di questi giorni. Ripartiamo, dice Sforzi, con il governo e la città. A meno di una settimana dal voto, i criteri seguiti per formare la giunta sono stati quelli della capacità e della competenza. Giunta invece da formare anche in quel di Pistoia, dove dopo 10 anni Giovanni Capecchi, vincendo al primo turno, ha riportato la città nel campo del centro-sinistra. Questa mattina una lunga intervista sulle nostre frequenze, anche in video sui nostri social, proprio con Giovanni Capecchi, il neo sindaco di Pistoia, cura di Giorgio Bernardini e Raffaele Palumbo. L'intervista e la sua interezza la trovate in podcast, anche video, sul nostro sito contrario.it. Ne ascoltiamo un estratto.
Guardate, noi siamo in una città che nel 2026 è attraversata da una linea ferroviaria, che è la Porrettana, che va dalla parte nord della città, da Capostrada fino a Sant'Agostino, e praticamente non è utilizzata perché passano da lì 5 treni al giorno. È possibile avere un'infrastruttura di questo tipo che qualsiasi città europea vorrebbe costruire? Noi ce l'abbiamo, gli altri le vorrebbero costruire, noi ce l'abbiamo e non viene utilizzata. Allora, per esempio, Itachi fa un lavoro sulla mobilità su rotaia in tutto il mondo, noi vogliamo metterci a un tavolino con loro, fare un progetto sulla città, capire se questa linea ferroviaria può diventare una metropolitana che attraversa la città dal nord alla zona industriale, perché altrimenti è inutile ragionare sulle città ingolfate dal traffico, l'aria, la qualità dell'aria sempre peggiore. Dobbiamo avere questi progetti di prospettiva, fare una città, realizzare una città sostenibile, più vivibile, partendo da quello che abbiamo, ripeto, perché realizzare un'infrastruttura vorrebbe dire trovare milioni e milioni di euro. Ce l'abbiamo, dobbiamo trovare il modo di farla funzionare, e lo stesso vale per tante cose, ecco, anche a livello di distretto. Noi si parla di distretto, ma arrivare a Prato o a Firenze oggi è un'impresa per chi lavora, per le imprese stesse. Quindi casella autostradale di Pistoia Est, che langue da anni e anni, che il ministro Salvini ha ritirato fuori 3 giorni prima del voto dicendo che sarà fatto, e a tempo scaduto, sinceramente, perché io ho invitato tutti i pistoiesi a non ascoltare le promesse fatte il mese prima delle elezioni. Io non ho fatto promesse in campagna elettorale perché mi sembra più serio. Il ministro Salvini è intervenuto 3 giorni prima dicendo che sarà fatto, ma noi vogliamo sapere davvero se verrà fatto, quindi ci metteremo presto a un tavolo anche con la regione, che ce lo dicano definitivamente. E la linea ferroviaria che ci collega con Firenze, 34 chilometri, non può essere una linea ferroviaria rimasta ferma ad anni fa, ecco. Talvolta sembra di vivere in una città straordinaria, bellissima, ma un po' fuori dal tempo. Siamo nel 2026, dobbiamo guardare più all'Europa che al nostro ombelico.
Terrà per sé la delega alla partecipazione?
Sì, partecipazione e pace saranno le due deleghe che terrò per me, e perché sono due temi che hanno accompagnato la campagna elettorale, perché sono due temi che sento profondamente. Perché anche su questo Pistoia darà un segnale, ecco, anche dalle città può partire una nuova politica per la pace, che riguarda il mondo, ma che riguarda anche gli enti locali, perché la corsa al riarmo avrà delle ricadute pesantissime sugli enti locali, dalla cultura all'istruzione alla sanità pubblica, e noi vogliamo, diciamo, invertire la tendenza e esprimere dalle città la nostra contrarietà alle guerre e alla corsa al riarmo.
A Firenze si discute invece di Movida, perché è stata confermata l'attività che viene portato avanti oramai da anni, con 24 steward che andranno nelle zone col più alto impatto, quella di Sant'Ambrogio e Santo Spirito in particolare, per avere un presidio. È ovvio che questo è un lavoro che si va ad aggiungere a quello che le forze dell'ordine fanno sul territorio, questo quanto ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Sentiamo.
Ma allora, guardate, noi abbiamo confermato l'attività che stiamo portando avanti ormai da anni, con 24 steward che andranno nelle zone, ovviamente quelle col più alto impatto, per cui la zona di Sant'Ambrogio, la zona di Santo Spirito, per cercare di avere un presidio. È ovvio che questo è un lavoro che si va ad aggiungere a tutto il lavoro che le forze dell'ordine fanno sul nostro territorio. Per quanto riguarda le criticità, di solito le analizziamo ai tavoli in prefettura, diciamo che abbiamo l'attenzione molto alta, perché sappiamo benissimo che quando si arriva verso il periodo estivo, per cui dove le piazze sono vissute di più, possono esserci anche elementi di criticità maggiori, e per cui la nostra attenzione deve essere massima. Ricordo anche che noi abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo per cercare di aumentare tutte le iniziative culturali, per fare in modo che i nostri luoghi possano essere vissuti in maniera positiva. Lo abbiamo fatto con lo Stato Fiorentina, con tante piazze e tanti giardini che vengono utilizzati, e lo facciamo e lo continueremo a fare cercando di utilizzare sempre di più il nostro parco delle Cascine. Quest'estate in totale ne avremo più di 20 grandi eventi, per cui un'ulteriore risposta di socialità e di divertimento. Dove ci sono presidi positivi, ci sono anche meno problemi. Questo è il punto fondamentale.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. 3 giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it, con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures. Sponsor Unico. Coop Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità, dalla fine della guerra in Vietnam all'occhio ragazzi contro il mostro di Firenze.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18.
Dal 4 al 7 giugno torna Sale Sant'Ambrogio in Festival, la rassegna dedicata a Fabio Picchi, fatta di incontri, musica, teatro, cibo e storie. Dalla cena delle comunità con i trascinanti Acrobatic, al nuovo spettacolo di Giulio Picchi, La dispensa dell'amore, passando per l'orto volante del sabato fino alla cena con il super concerto di Mille in Piazza dei Ciompi, sono davvero tantissime le novità del 2026. Non perderti un appuntamento. Guarda il programma completo su teatrodelsale.com e sui canali social del circolo. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla Fipili in direzione Firenze, code a tratti per il traffico intenso tra Lavoria e la diramazione per Pisa. Per i cantieri notturni, in A1 Panoramica stanotte in orario 21.06, chiuso il tratto compreso tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per la viabilità cittadina a Firenze, per i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre, modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
La questione dell'Ebola in Toscana, le procedure sono attive, il sistema è pronto, anche se la situazione per i casi di Ebola è sotto controllo, non ci sono motivi di preoccupazione. Questo quanto dichiara l'assessore regionale alla sanità della Toscana Monio Monni. Un sistema però, aggiunge Monni, è davvero efficiente solo quando è pronto a gestire anche situazioni che sono solo potenzialmente da verificarsi. Per proteggere al meglio la popolazione, la Toscana è pronta, ha detto Monni, con i suoi 11 centri di supporto specialisti per le malattie infettive in ognuno dei principali ospedali cittadini, nei vari capoluoghi di provincia, con Firenze che, oltre all'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, conta anche il pediatrico Meyer. Questa mattina si è tenuta peraltro una riunione convocata dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile insieme con i referenti sanitari del Ministero della Salute con tutte le regioni. Si è parlato appunto delle procedure operative per la gestione dei casi a rischio provenienti dalle aree interessate dai focolai di Ebola. La regione Toscana ha recepito tempestivamente l'ordinanza del Ministro della Salute. Tutte le ASL, rende noto l'assessorato alla salute della Regione Toscana, sono già operative per accogliere e gestire le autosegnalazioni dei cittadini che rientrano dalla Repubblica Dominicana, del Congo, dell'Uganda. I dipartimenti di prevenzione sono attivi, i percorsi sanitari risultano chiaramente definiti, fa sapere Monni, e i centri di riferimento per le malattie infettive sono stati tutti allertati. Mobilitazione elezioni in programma domani a Pontedera contro il progetto della nuova base militare tra Pisa e Pontedera. Corteo con partenza da Piazza Cavour alle 10, un percorso che interesserà anche l'area della tenuta Isabella di Gello. La protesta contro il progetto della nuova base militare per i gruppi di intervento speciale per il Tuscania, che dovrebbe essere costruita presso l'area ex Cisam a San Piero a Grado, nel cuore del parco naturale di San Rossore, e nell'area verde della tenuta Isabella, appunto. Qui si inserisce il percorso di mobilitazione più ampio e coinvolge comitati, associazioni e realtà del territorio che ripudiano la guerra. Lorenzo Tamberi del Movimento Nobase Pontedera.
Abbiamo scelto la data del 2 giugno per una manifestazione contro la nuova base militare che dovrebbe sorgere tra il Cisam, che è a San Piero a Grado, e Pontedera, appunto, perché è una data importante per il Movimento Nobase, perché nel 2022, se ricordate, ci fu la prima grande mobilitazione contro il progetto di base che all'epoca doveva insistere su Coltano. E anche la festa della Repubblica, che però si è trasformata negli ultimi anni purtroppo in una festa delle forze armate. Quindi noi abbiamo deciso di riappropriarci sia di questa data, sia chiaramente dei nostri territori, perché il progetto di base si inserisce su un territorio che è già fortemente militarizzato, come ha sottolineato anche il percorso della Critical Mass, che è arrivata a Camp Derby partendo da Livorno, e che vede quindi questo ennesimo tentativo di sottomettere appunto il nostro territorio a delle logiche di guerra che noi rifiutiamo nettamente. Si sceglie di investire 520 milioni, che sono una previsione di spesa iniziale, di cui una serie di fondi sono già stati stanziati e presi dal Fondo Coesione e Sviluppo, che servirebbe in realtà per aiutare le zone, diciamo, che sono in difficoltà, le zone depresse. E la scelta della politica nazionale e purtroppo anche regionale è quella di investire queste risorse in un progetto che poi di fatto riguarda un progetto di morte, perché purtroppo i corpi speciali delle forze armate questo fanno.
La città di Firenze ha inaugurato il ponte Caterina Nadia Nencioni, il primo nuovo attraversamento dell'Arno in quasi 50 anni, realizzato nell'ambito della linea tranviaria per Bagna a Ripoli, ma l'inaugurazione ha aperto immediatamente una discussione concreta tra chi abita e si sposta nei rioni collegati. Il ponte non ha piste ciclabili dedicate, bensì percorsi ciclopedonali promiscui, cioè marciapiedi condivisi da pedoni e biciclette sulla stessa superficie. Una scelta che produce conflitti reali, soprattutto in presenza di pendenze. Chi scende in bici acquista velocità in modo silenzioso e spesso non prevedibile da chi cammina si ferma. Questa è la denuncia del consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi e dei consiglieri del quartiere 2 Lorenzo Palandri e del quartiere 3 Lorenzo Fantoni. È annunciata anche un'interrogazione consiliare. Il problema non si esaurisce sulla sede del ponte, dicono. La pista ciclabile di via Villamagna, infatti, che alimenta i flussi verso il nuovo attraversamento, genera un'intersezione critica. I veicoli con gli svolti a destra verso i ponti hanno l'obbligo di cedere la precedenza ai ciclisti in transito. Con i volumi attesi, questo punto diventa un nodo potenzialmente pericoloso. La stessa situazione si presenta sul lato Bellariva. E oltre alla questione della pista ciclabile, il nuovo ponte solleva anche una questione relativa alla tenuta di quelle che sono le barriere laterali, ed è un tema che viene proposto dal consigliere comunale della Lega, capogruppo in Palazzo Vecchio a Firenze, Guglielmo Mossuto, che dice: noi siamo favorevoli ai ponti, ma la loro realizzazione non deve trascurare l'aspetto della sicurezza per chi li attraversa. Una struttura che collega Bellariva a Gavinana, inaugurata in pompa magna sabato scorso, dice Mossuto, a nostro avviso presenta delle potenziali criticità per i pedoni e i ciclisti. Infatti le attuali barriere laterali, secondo il capogruppo della Lega, appaiono scarsamente protettive e stabili, tanto che qualcuno potrebbe addirittura finire in acqua. È chiaro che il ponte non sia del tutto finito, questo era risaputo, ma quando quest'ultimo si apre alla circolazione sia veicolare che pedonale, tutto deve essere ugualmente in perfetta regola, conclude Mossuto. E ora ci spostiamo dalle parti di Piazza Tanucci, salutando Irene, che è una cittadina di Piazza Tanucci. Buonasera, grazie di essere con noi, Irene.
Ciao, buonasera Domenico, grazie a te.
Con cui vogliamo fare il punto intanto di quelle che sono le mobilitazioni che sono cominciate qualche settimana fa, lo ricorderemo tutti, no? Con delle manifestazioni, con una mobilitazione della città, in particolar modo del quartiere, contro l'apertura della sede dei Vannacciani di Futuro Nazionale. Ne sono nate tutta una serie di mobilitazioni. Naturalmente la vicenda si incrocia, Irene, anche con la questione delle multe, no? Che furono elevate proprio a seguito delle manifestazioni. Partiamo da qui,
sì,
che novità ci sono?
Infatti la nostra iniziativa ha avuto subito un riscontro molto simpatico in questo senso. Proprio il 28 di marzo è stata la nostra prima iniziativa, ci siamo mobilitati per protestare appunto per la presenza di questa diciamo presenza scomoda appunto nella nostra Piazza del Cuore, perché Piazza Tanucci è un luogo che viviamo tutti molto spesso e volentieri, con i bimbi, con i nonni, con le famiglie o da soli nei locali, e ci teniamo molto, e insomma è difficile convivere con questa presenza, non perché al momento dia particolarmente fastidio, diciamo sono pochi e sono abbastanza silenziosi, però insomma, ci siamo
simbolicamente diciamo è una presenza che in qualche modo crea degli interrogativi, per così per usare un eufemismo. Dal punto di vista delle multe ci sono delle novità?
Allora, per le multe noi stiamo aspettando di capire a che cifra si ammonta. Abbiamo avviato una raccolta di fondi che sta andando bene, ci sono state delle iniziative a nostro favore anche da altri soggetti, diciamo, che hanno deciso di aiutarci e di offrire la loro solidarietà in questo senso, quindi siamo molto piacevolmente sorpresi di quello che sta succedendo in generale intorno a Piazza Tanucci, anche per quanto riguarda proprio l'aspetto economico di questo decreto, che è stato, se non erro, la prima attuazione o comunque applicazioni.
Sicuramente la prima a Firenze. E la buona notizia, oltre a questo, è che diciamo la mobilitazione non smobilita, no? per un bisticcio di parole, cioè le iniziative in Piazza Tanucci proseguono, e peraltro domani ci sarà un'importante giornata, tempo permettendo, dedicata alla Festa della Repubblica.
Esattamente, abbiamo pensato di proiettare una docu-intervista dal titolo Ribelli, che tratta appunto di interviste a 15 partigiani che non ci sono più. Avevamo organizzato durante la serata un collegamento con il regista, e avevamo previsto l'intervento anche del figlio del partigiano Agresti. Sarebbe davvero da sperare, ecco, che il clima si assista, altrimenti abbiamo pensato di rinviarlo alla prossima settimana, sempre di martedì. Adesso poi magari aggiorneremo tutti i profili.
Certo, per ora rimaniamo su domani.
Sì,
Ribelli,
sì.
Gli ultimi partigiani, racconto la resistenza di ieri e di oggi, documentario a cura di Massimo Dorzi e Paola Traverso. Avete anche in mente altre mobilitazioni nell'immediato futuro, verso l'estate?
Sì, allora noi stiamo lavorando ad una 2 giorni sulla sicurezza, che poi annunceremo nei suoi dettagli, proprio domandandoci come si può declinare questo concetto di sicurezza. E abbiamo poi pensato invece, per quanto riguarda proprio un fronte più popolare, ad un pomeriggio di fine scuola che sarà il 9 di giugno. Con musica e spettacoli per i bambini, perché a noi piace fare così, quindi stare in piazza tutti insieme e a vari titoli e temi. E quindi questo per ora sono le nostre prossime iniziative.
Insomma, Piazza Tanucci non smobilita, dove vi si può seguire per avere informazioni?
Organizzato una pagina Instagram che si chiama Tanucci Piazza Aperta.
Perfetto, ci si può riferire lì. Intanto in bocca al lupo naturalmente per le prossime iniziative. L'appuntamento domani alle 21 in Piazza Tanucci, qualora piovesse, spostata al 9, giusto?
Benissimo, grazie Domenico.
Buona serata, buona serata Irene.
Buonasera.
C'è di peggio 2026. La festa delle cose belle e resistenti torna dal 29 maggio al 2 giugno alla Casa del Popolo di Impruneta. Ogni giorno ludoteca permanente, stand e associazioni, sagra per sedersi e mangiare insieme, panini e birrettine, grigliata da asporto e dalle 21:30 concerti e DJ set. Venerdì 29 Super Bad e Lori DJ set. Sabato 30 alle 18 Talk Free Marwan Barghouti, Aurora Boreale in concerto e biscottini fatti in casa DJ set. Domenica 31 M Logic e Iremi DJ set. Lunedì 1 Cineforum e proiezione de Le Città di Pianura, ospite per Paolo Capovilla, ingresso 5 euro, a seguire Zio Tibia DJ set. C'è di peggio, 29 maggio 2 giugno Casa del Popolo di Impruneta, Via della Croce 39. Info Facebook, Instagram, CDP Impruneta.
Sudafrica, il paese dell'arcobaleno, il nuovo viaggio della Controradio Club, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione di Nelson Mandela dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro. Visita di Città del Capo con Robben Island, la famigerata prigione di Mandela, Johannesburg, la township di Soweto e il safari nella Kruger National Park con i suoi grandi predatori. Sudafrica dal 1 dicembre all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo. Info su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Sudafrica. Scadenza e iscrizioni 8 giugno.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. Estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Contro Radio.
Una nuova stagione di prossimità tra città e teatro, partendo dai comuni dell'area metropolitana per arrivare poi nelle periferie del capoluogo toscano dal 3 giugno, con un appuntamento assai specifico per La Fonte Fata Morgana Bagnarripoli, un fittissimo cartellone di spettacoli per le tre opere che Farm, la fabbrica dei racconti e della memoria, ha selezionato per In Suburbia Theater Metropolis. Giusy Salis, ideatrice del progetto In Suburbia di Farm.
Quest'anno abbiamo deciso di progettare, oltre alla solita rassegna teatrale che facciamo ogni anno con tre spettacoli replicati appunto nei cortili delle case popolari, degli eventi site specific, spesso sconosciuti, che possono essere raccontati, ecco, come per esempio nel caso della Fonte della Fata Morgana Bagnarripoli o della Cappella dell'Acciaiolo, del Castello dell'Acciaiolo a Scandicci, sono chiusi al pubblico e quindi apriranno appositamente per i nostri eventi.
Occasioni imperdibili per tanti motivi, per conoscere appunto lo spazio e poter condividere l'offerta culturale di Farm con In Suburbia, la cementizia di Settimello a Calenzano poi il 15 giugno.
Abbiamo interloquito anche con la proprietà ovviamente della cementizia e abbiamo intervistato dei lavoratori storici, diciamo, di questo insediamento industriale, e da lì siamo partite per costruire appunto un racconto che faremo appunto il 15 all'interno della fabbrica.
Domani 2 giugno la Festa della Repubblica si terrà anche l'annuale festa della cooperativa sociale Le Rose, che sarà anche l'occasione per fare il punto sulla situazione difficile che la cooperativa vive da anni. Ne parliamo con Isabella dell'associazione Le Rose. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti e tutte.
Che succede alle Rose?
Allora, la cooperativa ha una storia molto lunga, esiste da più di 30 anni, si occupa di disabilità e noi con questa festa annunciamo che il centro diurno, il servizio del centro diurno verrà spostato ufficialmente da settembre in una nuova sede a San Casciano Val di Pesa, perché questa era ormai una scelta, diciamo, inevitabile per poter dare continuità al servizio. Per altro verso, ovviamente, noi continuiamo a voler alimentare le attività che svolgiamo nella nostra sede, che è in via Quintolo per le Rose e Bottai, quindi proprio al confine fra Firenze e il comune di Impruneta, attività educative con i bambini, le famiglie, insomma, aperta alla comunità, come appunto anche la festa di domani. E questa sede storica è di proprietà della ASL, quindi è già un bene pubblico, e dalle ultime interlocuzioni che abbiamo avuto con la proprietà sappiamo che ad oggi loro non hanno progetti impellenti, né adesso in questo momento il bene è nella lista dei beni alienabili. Quindi quello che chiediamo è di poter comunque mantenere un presidio in questo luogo che altrimenti rimarrebbe abbandonato, e invece ora si presenta come uno spazio verde, aperto, molto curato, con opere d'arte, con vari luoghi, insomma, anche per i bambini e le bambine, per giocare, per stare all'aria aperta. Quindi quello che chiediamo è, da una parte, poter fare una transizione, diciamo, graduale fra il nuovo spazio e quello storico, perché comunque i nostri utenti lo hanno frequentato per 30 anni, quindi è una sorta di casa dove venivano tutti i giorni, e dall'altro la possibilità appunto di poter mantenere un uso transitorio e di attivare potenzialmente un percorso di coprogettazione. Questo percorso doveva già iniziare 5 anni fa, quando l'edificio principale della sede è stato dichiarato inagibile dai tecnici dell'ASL, era stato stilato un protocollo d'intesa ratificato dai comuni, dalla cooperativa.
Come no, lo ricordiamo bene perché ce ne occupammo in maniera diffusa. Domani anche la nascita, no, dell'associazione Le Rose.
Esatto, l'associazione nasce per questo, cioè con l'idea di poter raccogliere le forze, l'energia di tutta quella comunità che in qualche modo si è aggregata in questi 30 anni intorno alla cooperativa, intorno a questo luogo, al fine di poterlo continuare a presidiare, a mantenere, a tenere vivo, insomma, e a non lasciarlo nell'abbandono. Insomma, progetti noi ne avremmo da realizzare in quello spazio, e quindi anche se spostiamo il centro diurno, perché appunto non c'erano ormai alternative, vorremmo poter continuare a presidiarlo. Ormai è uno spazio che è diventato un bene comune, cioè fa parte della collettività, è frequentato da tantissime persone della cittadinanza, quindi sarebbe un peccato lasciarlo abbandonato, insomma.
E noi vi auguriamo, insomma, di riuscire in questa impresa. Peraltro è arrivato anche un messaggio dalla nostra ascoltatrice Katia, che dice: Le Rose è un posto fantastico, le istituzioni dovrebbero sostenere. Buonasera Isabella, Associazione Le Rose.
Dalle 11 ci trovate in via Sentole per Le Rose 155, vi aspettiamo.
Perfetto, te l'avrei chiesto in conclusione, hai fatto da sola. Buonasera.
Ciao, a domani.
Controradio Newsline Sera, la storia.
Allora, la storia che vi raccontiamo questa sera parte dalla Toscana, ma arriva a Singapore, precisamente al Singapore Garden Festival, che è la più grande manifestazione dedicata al gardening, al giardinaggio e alla paesaggistica del mondo. L'unico italiano che è invitato a partecipare è fiorentino Stefano Passerotti, giardiniere paesaggista, l'abbiamo intervistato.
Beh, questo essere tra appunto i paesaggisti, considerato fra i paesaggisti più creativi, beh, questo porta, e rappresentare l'Italia porta a me un grande essere riconoscente a tutto quel lavoro che ho fatto e il rispetto per la natura.
Tu lavori sul concetto di giardino sostenibile, vogliamo spiegare cosa significa concretamente?
Allora, giardino sostenibile vuol dire un giardino dove il fruitore, l'essere umano, non fa altro che riportare alla luce i metodi che vi erano una volta dai nostri avi, dai nostri giardinieri e persone che lavoravano nell'ambiente, nella natura. Quindi vuol dire che non abusiamo dell'acqua, che è uno dei fattori, se non il fattore principale, ma quindi abbiamo una grande conoscenza della rugiada, del punto di rugiada che vi è dato dall'umidità dell'aria e dalla temperatura. Quindi questo crea il punto di rugiada, che in tutto il mondo cade, e tutto questo fa sì che le piante, la natura, i tappeti erbosi ne possano fruire senza abusare dell'acqua, e quindi l'estrazione da pozzi, fruire l'acqua dagli acquedotti, e quindi ecco, questo secondo me è una delle cose più importanti, come vi sono tutte le varie metodi di mantenimento di un'area verde in giardino, che sono i metodi che erano usati fino alla fine degli anni 70, quindi metodi molto diciamo conoscitivi da parte del giardiniere, quindi vuol dire conoscere i periodi corretti e giusti per una potatura, di non abusare di macchine meccaniche, ma conoscere e saper usare macchine manuali, quindi tutto questo cosa fa? Non ha forte impatto e lacerazione sulle foglie, sui tappeti erbosi e sulle piante.
Questo significa anche scegliere delle piante che siano adeguate al clima, al terreno, alla regione in cui vengono impiantate?
Certo, quindi vuol dire poter avere una buona conoscenza delle piante autoctone del luogo, quindi sapere dove tu vai a progettare o mantenere la natura, il giardino, un parco, quindi sapere tutto questo porta a far sì di non progettare, pensare di mettere piante autoctone, perché così tu non vai a mettere una pianta che normalmente in natura è a 700 metri d'altezza a livello del mare, oppure dal livello del mare a 700 metri d'altezza. Tutto questo comporta un non stress per la natura, cioè quindi ritrovano il proprio ambiente, come l'ambiente dei terricci, dei terreni, quindi sapere e avere una buona conoscenza del terriccio, delle piante che tu andrai a mettere in quel luogo, fa sì che la pianta non abbia particolari, stress particolare, non essere nel luogo corretto.
Tu dicevi che queste conoscenze erano abbastanza diffuse, no? Erano patrimonio comune fino a qualche anno fa. Poi che è successo?
Poi è successo che, come in tante cose, è successo che il pronto effetto, cioè il subito, il volere il subito e il pretendere l'avere subito un giardino in qualsiasi periodo dell'anno, questo porta ad avere appunto una non corretta costruzione, un non corretto mantenimento, cioè un giardino si prepara nei giusti periodi per far sì che le piante, quando arrivano i primi caldi o quando arrivano i freddi, non siano state messe da una serra se è nel periodo invernale, oppure dall'esterno messe, nel terreno in tarda primavera. Tutto questo porta a far sì che le piante abbiano un grande differenza dal loro luogo, dalla zolla o dal vaso fino ad arrivare nei giardini, con climi, venti, aria, perché anche mettere le piante che vengano prodotte nei vivai, nei grandi vivai o anche in piccoli vivai, dove vi è un'esposizione della luce, dove vi è anche i venti, che arrivano da nord, arrivano da sud, est e ovest, e tutto questo comporta che quando tu la porti in un altro luogo, se non è il momento migliore, questa pianta può subire forti traumi.
Questo gap di conoscenza viene fuori anche dal fatto che abbiamo perso una connessione col suolo in generale, come società contemporanea?
Sì, molto. Abbiamo perso tantissimo la conoscenza del suolo, la conoscenza appunto di questo non sapere dove calpestiamo, dove siamo, cioè il sapere il terriccio, la terra dove siamo, dove noi camminiamo, dove noi mettiamo i nostri piedi. Infatti sarebbe molto interessante anche poter camminare a piedi nudi. Il camminare a piedi scalzi non è che vuol dire essere, cioè fare moda, creare tendenze, vuol dire soltanto capire e conoscere l'umidità che vi è sotto i piedi dell'essere umano, capire appunto tutto quello che vi è, e quindi viene capito e viene sentito dall'essere umano, per poi non poter dare appunto un luogo talmente differente da quello che è, un luogo per le piante.
A Singapore porterai, se non sbaglio, un progetto ispirato ai cinque elementi e ai punti cardinali. Di cosa si tratta?
Sì, Beh, Singapore porterò, come in tanti eventi a cui partecipo e dalle conferenze, cioè porterò un tema molto importante, il tema appunto dell'interiorità della natura, l'interiorità della natura che appunto con i vari elementi, con i vari cinque elementi. E tutto questo sarà dove l'essere umano, i fruitori di questo evento, potranno entrare in questo luogo che è il luogo, la terra, il luogo centrale, dalle quattro appunto punti cardinali, o dalle quattro, voglio dire, metallo, ferro, sole, acquaria, tutti questi punti potranno entrare per avvolti da questo magico momento e per arrivare al centro, dove anche in questo caso la rugiada sarà il punto focale, il punto centrale, cioè dove vi sarà all'interno un qualcosa che ora io non voglio scoprire tutto il progetto e tutto, è però dove sarà qualcosa che darà, esalterà la rugiada, come ho detto poco fa.
Allora, non so, punto di rugiada per domani, di sicuro vi dico il cielo sarà nuvoloso con possibili brevi rovesci tra mattinata e pomeriggio. In serata peggioramento, un cielo molto nuvoloso, precipitazioni anche temporalesche sulle zone centrali e settentrionali, i venti sono deboli, moderati, inizialmente meridionali, dal tardo pomeriggio rotazione a sud-ovest in intensificazione, mari mossi, temperature massime in calo sulle zone occidentali.